speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Non lo facciamo mai, questa volta lo facciamo. Salutiamo tutti gli amici della redazione, tutti i colleghi naturalmente, sparsi chi di qua, chi di là, non solo per il problema del Covid. Mario Staffolani al microfono, dall'altra parte della linea telefonica c'è...
Eccomi, ben ritrovati.
Ti ho spiazzato, dottoressa.
Sì, un po'.
Ho spiazzato la dottoressa perché sono
impreparato.
Io sono imprevedibile, la dottoressa lo sa. Comunque, ben ritrovati a tutti voi che siete sulle frequenze di Radio C1 in Blu, la diretta Facebook, perché sono tanti lì a aspettare il mezzogiorno, ma anche le 20 della sera per sentire e riascoltare la replica e poi in podcast. Il 335-5367-709 è il nostro canale per mandare tutte le vostre curiosità, tutte le vostre domande. Se volete fare dei WhatsApp audio, siamo qui e vi facciamo riascoltare. Iniziamo con Paolo da Corridonia. Visto che inizia a fare molto caldo e i prossimi giorni la temperatura sale, quali sono i cibi da evitare?
Diciamo che non ci sono particolari indicazioni che ci dicono di evitare alcuni cibi rispetto ad altri. Però è vero che il caldo ci fa venire anche un po' meno appetito forse, quindi dobbiamo gestire più questa sensazione, che è la sensazione di fame. L'ideale sarebbe quello di evitare i cibi che richiedono una lunga digestione, questo per non appesantire troppo l'organismo e il corpo che durante la giornata magari ha pronte già le alte temperature, quindi di non appesantirlo ancora di più con l'impegno digestivo, quindi magari di evitare cibi troppo grassi, cotture troppo elaborate, come magari le fritture, o alimenti che di per sé richiedono un tempo digestivo molto lungo. Più che altro è più un gestire la sensazione di fame. Questo un consiglio che io spesso do per queste giornate è quello di invertire un po' il pranzo e la cena. Noi in Italia siamo un po' abituati ad utilizzare il primo piatto a pranzo e invece un secondo di un contorno di verdure a cena. Magari d'estate potremmo fare un po' il contrario e utilizzare questo primo piatto che magari di giorno, quando le temperature sono troppo alte, non ci va tantissimo e quindi abbiamo una sensazione di fame minore, invertirlo e portarlo magari al pasto serale dove le temperature si abbassano e quindi magari potrebbe essere più piacevole mangiare un primo piatto, una pasta anche fredda, la sera piuttosto che di giorno. Ecco, magari invertire queste piccole cose, fare attenzione a queste piccole indicazioni, ma di per sé non ci sono grandi consigli da dare, se non quello di ascoltare un po' il proprio corpo, quindi di non evitare di non mangiare, perché quello sarebbe sbagliato, ma magari evitare i cibi troppo sostanziosi che richiedono un tempo di digestione troppo lungo, più che altro questo.
Paolo, io non so se la risposta della dottoressa ti è piaciuta, per me però è stata molto interessante e devo dire che è vero, sottoscrivo tutto quello che ha detto la dottoressa, perché quando aumentano le temperature ci viene meno fame, e invece durante il freddo abbiamo più questa esigenza di mangiare.
Ma è anche una questione proprio di esigenza dell'organismo, quindi richiede energie per riscaldarsi, invece d'estate già... questa temperatura è già alta fuori, anzi dobbiamo far fronte al caldo, quindi è una richiesta proprio dell'organismo.
Bene, ascoltiamo il nostro corpo, continuiamo perché c'è Giuseppina da Caldarola che scrive: con il caldo spesso la pressione è bassa, cosa è meglio mangiare? Siamo un po' legati con la prima domanda, però...
Esatto, ci possiamo agganciare proprio alla prima domanda. Innanzitutto il primo consiglio è quello di mangiare, perché soprattutto se si soffre di pressione bassa dobbiamo evitare questa cosa di non mangiare d'estate. So che le alte temperature, come dicevo prima, ci portano magari a non mangiare perché sentiamo poca fame. Chi soffre di pressione bassa, diciamo che questo se lo deve un po' imporre, proprio perché altrimenti il danno è duplice, no? Quindi bisogna mangiare, magari aiutandosi con cibi che, come dicevo prima, che non siano troppo sostanziosi, magari non abbiamo voglia di mangiare, ma magari frutta, verdura, bere anche per esempio dei succhi di frutta o delle centrifughe, degli estratti, dello spremuto. In questo caso potrebbe essere anche utile d'estate, perché ci permettono di mandare un po' di zuccheri all'organismo. Quindi fare dei pasti sempre, i pasti regolari del pranzo e della cena, non saltarli mai, e pizzicare qualcosa durante la mattinata e durante il pomeriggio. Non ci sono particolari evidenze anche qui nella qualità. I cibi che maggiormente aiutano ad aumentare la pressione sono il sale, lo sappiamo, questo però non ci deve portare a introdurre quantità eccessive di sale o mangiare magari troppi salumi e formaggi, però magari ecco, aggiungere del sale se siamo abituati a non mangiarne troppo, o magari mangiare della liquirizia ogni tanto, che anche quella aiuta un pochino ad alzare la pressione. Però ecco, il consiglio principale è quello di tenersi sempre qualcosa in borsa se siamo in giro, o di fare sempre uno spuntino per evitare di rimanere a digiuno troppo tempo e quindi di far abbassare ulteriormente la pressione.
Allora, intanto saluto Silvia che è proprio qua a fianco a me, naturalmente che coordina anche la diretta Facebook. Andiamo a fare la terza domanda. È vero che in gravidanza bisogna mangiare per due cesare e cesarina di Matelica?
Ah, questa è una convinzione molto molto comune. Non è vero che bisogna mangiare per due, diciamo che è un po' una convinzione data dalle tradizioni. È vero che bisogna stare attenti all'alimentazione in gravidanza e che ci sono delle richieste energetiche diverse da parte dell'organismo della donna, che però non sono così tante da giustificare il detto in gravidanza si mangia per due. La quantità di energia, diciamo, in più è di poche centinaia di calorie nei diversi trimestri, questo va appunto è differente tra il secondo trimestre e il terzo trimestre, però ecco, non è così tanta da giustificare questo detto. L'alimentazione in gravidanza deve essere molto più attenta alla qualità degli alimenti, ma sia la quantità ma più che altro alla qualità, quindi preferire fare attenzione, scusate, a tutti quegli alimenti che invece in gravidanza potrebbero dar fastidio, quindi alimenti crudi, lavare bene le verdure, la frutta, e variare molto gli alimenti, perché se è vero per la popolazione generale, un po' come dicevamo ieri, in gravidanza siamo un po' sotto una campana di vetro, e quello dobbiamo garantire tutti i nutrienti necessari sia alla mamma che al feto che si sta sviluppando. Quindi,
e mi sembra giusto. Sì, sì. Mi raccomando, questi sono consigli che dovete assolutamente ascoltare, così come gli altri. Io ho fatto un errore, mi sono distratto con la Silvia e era Beatrice di Iesi che aveva fatto questa domanda. Chiedo perdono alla nostra carissima ascoltatrice che ci segue tutti i giorni, così come ha scritto, non ha voluto fare WhatsApp audio. Adesso sì che c'è Cesare di Matelica. I legumi devono essere considerati come proteine o è giusto consumarli come contorno?
Diciamo che i legumi hanno una composizione un po' particolare, perché contengono sia proteine sia carboidrati, quindi solitamente l'errore che si fa è quello di non sapere dove metterli, se in sostituzione della pasta, se in sostituzione delle fonti proteiche. Alcuni sì, è vero, li utilizzano come contorno di verdure. Allora, innanzitutto bisogna dire che non andrebbero consumati come contorno di verdure, ma piuttosto come fonte proteica, quindi da alternare nella loro porzione completa, che è di circa 150 grammi, se parliamo di legumi freschi, dovrebbero essere utilizzati in sostituzione, quindi alternandoli alle altre fonti proteiche, magari animali come carne, pesce, uova, formaggi, e aggiunti a una porzione di cereali, quindi che sono invece fonti di carboidrati. Non bisogna fare l'errore di utilizzarli come contorno, proprio perché contenendo proteine andremmo ad aumentare troppo la quantità di proteine nel pasto e invece toglieremo una quantità di fibre, che è quella del contorno di verdure. Quindi utilizziamoli sempre come fonte proteica, quindi in alternanza delle altre fonti proteiche, oppure se le vogliamo utilizzare come contorno dobbiamo dimezzare la porzione, utilizzare una porzione molto piccola che non supera i 50 grammi, però per loro natura andrebbero utilizzati come fonte proteica.
Eccoci qua, e dunque che poi d'estate, io credo che anche d'inverno, però a me i legumi piacciono, dottoressa, quindi posso mangiarli, no? In abbondanza, sì, anche perché poi gli orti sì, in questo periodo sono ricchi, no? di prodotti, vabbè.
Sì, poi i legumi hanno questa...
No, sto pensando ai fagiolini, per esempio, che io adoro.
Esatto.
No? Quindi,
okay. Le fave, ecco, sì, okay. Sì.
Bene.
Sì, assolutamente.
Perfetto. Allora, grazie alla dottoressa, ma grazie a tutti voi che ci mandate queste domande, che ci fanno riflettere, ci fanno pensare e naturalmente ci fanno vivere molto molto meglio. A domani, dottoressa.
A domani.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.